Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo il 1 agosto 2024. Partiamo dalla politica interna, partiamo da quello che è successo oggi a Roma perché il Senato ha approvato con fiducia il decreto carceri. I voti a favore sono stati 104, 73 no e un astenuto. Il testo passa adesso alla Camera per l'approvazione definitiva che deve avvenire entro il 2 settembre. Tra le novità principali l'assunzione di 1000 nuovi agenti di polizia penitenziaria e nuove modalità nella gestione di minori, persone con disagio psichico e disabili. Viene introdotto anche il reato di peculato per distrazione di un pubblico ufficiale. Si tratta in sostanza di una norma che ricorda l'abuso d'ufficio, anche se molto più limitata. Un provvedimento inutile che non risolverà il problema del sovraffollamento dei penitenziari, questo quanto dicono le opposizioni. Ascoltiamo allora il commento di Michele Miravalle, coordinatore dell'Osservatorio Carceri dell'Associazione Antigone.
Questo decreto sembra non considerare poi quello che noi con il nostro osservatorio vediamo tutti i giorni, che è una realtà detentiva davvero difficile, per usare un eufemismo, e che nel mese di agosto vive forse il momento tradizionalmente più difficile e drammatico dell'anno, perché agosto, mentre il paese va in vacanza, il carcere non va in vacanza. Agosto è quel mese in cui sostanzialmente si fermano tutti i tipi di attività lavorative piuttosto che scolastiche, formative, e vuol dire, significa che la maggior parte dei detenuti di questo paese passano praticamente 20 ore al giorno chiusi in una cella, magari sovraffollata, più spesso le volte sovraffollata, e quelle altre 4 ore le passano in passeggi, cioè nelle famose ore d'aria, quelle che generalmente vengono definite ore d'aria, sotto il sole cocente, senza possibilità di vedere neanche un filo d'erba o un refolo di vento. È un decreto che in qualche modo non prende atto della difficoltà della situazione, confermata quel numero tragico dei suicidi. Un decreto che, accanto ad alcune cose di buon senso, però poi rimanda alcune, anche le scelte più comunicate dal governo, tutte rimandato alla burocrazia statale. E sappiamo che quando si parla, il binomio carcere e burocrazia ha prodotto spesso dei mostri, quindi non siamo fiduciosi.
Slitta invece a settembre la discussione alla Camera della DDL Sicurezza, che introdurrà altre fattispecie di reati, dimostrazione che al di là delle dichiarazioni il governo non sta facendo nulla per risolvere il problema, ma anzi, inasprendo le pene e introducendo nuovi reati, si va esattamente nella direzione opposta rispetto a quello dello sfollamento delle carceri. Il servizio di Alessandro Braga.
Il governo Meloni si era insediato da appena una settimana ed ecco, era il 31 ottobre del 2022, il primo decreto securitario, il cosiddetto decreto rave, che ha introdotto il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica. Passano pochi mesi e siamo a marzo 2023, una decina di giorni dopo il naufragio di Cutro, dove persero la vita almeno un centinaio di persone e alle cui salme ha reso omaggio solo il presidente della Repubblica Mattarella, arriva il decreto Cutro. Il Consiglio dei Ministri lo approva in una seduta straordinaria convocata proprio nel paese calabro e prevede una norma che punisce chi organizza o finanzia il trasporto di stranieri in Italia, esponendo le persone a pericolo. Un provvedimento che di fatto colpisce i cosiddetti scafisti o capitani, spesso anche loro migranti in fuga dai paesi di origine, mentre lo stesso governo continua a finanziare la cosiddetta Guardia Costiera Libica, responsabile anche delle torture nei lager libici. Arriviamo al primo decreto giustizia, che introduce il reato di abbandono dei rifiuti, quello per chi abbatte orsi marsicani, ma solo quelli. Ancora c'è il reato di omicidio nautico. Sull'onda emotiva dello stupro di una ragazzina a Caivano, a opera di tre minorenni, arriva poi l'omonimo decreto. La Commissione Giustizia del Senato ha dato l'ok al reato di maternità surrogata universale. Rinviata invece a settembre la discussione sul disegno di legge sicurezza, che prevede l'introduzione di norme che vanno a limitare il dissenso, introdurrà il reato di rivolta in istituto penitenziario, che varrà anche per i trattenuti nei CPR.
La pagina di esteri ci porta innanzitutto in Medio Oriente. In Iran questa mattina migliaia di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre per Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas ucciso 2 giorni fa nella capitale Teheran. È stato un funerale molto politico, officiato dalla guida suprema Khamenei in un mare di bandiere palestinesi. In queste ore, tra l'altro, si fanno molte speculazioni sulla dinamica di questo omicidio mirato organizzato dai servizi israeliani. Il New York Times, per esempio, scrive che non si sarebbe trattato di un razzo, ma di un ordigno piazzato diversi mesi fa nell'edificio. Oggi sia la leadership iraniana, sia il numero uno di Hezbollah, Nasrallah, hanno minacciato ritorsioni. Che previsioni si possono fare a questo punto su dimensioni e tempi di questa risposta? Ci risponde Laura Silvio Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Direi che è molto chiaro dal discorso che è stato fatto oggi al funerale di Khamenei e da Khamenei in Iran, ma è molto chiaro dal discorso di Nasrallah in Libano che di fatto siamo di fronte alla preparazione di una risposta, bene in stile da parte dell'Iran e da parte naturalmente dei suoi alleati, cioè quello che si immagina in questo momento dopo che l'Iran ha anche chiuso il suo spazio aereo è probabilmente che ci sarà una risposta, non sappiamo se aerea o navale, ma comunque che dovrebbe coinvolgere l'Iran in prima battuta, ma anche probabilmente altre milizie dell'area, quindi Ansarullah in Yemen e gli Al-Fashabi tra Iraq e Siria e potenzialmente anche Hezbollah in Libano. Sul fatto che comunque siamo sull'orlo di un allargamento del conflitto, di una guerra regionale a tutti gli effetti, francamente non ci sono dubbi. Israele ha fatto di tutto in questi anni per spingere gli Stati Uniti verso un conflitto con l'Iran, cosa che gli Stati Uniti sono ben guardati finora di fare. L'Iran a sua volta prevede un Medio Oriente senza Israele, che considera una vera e propria metastasi al suo interno, quindi in questo momento diciamo che sul piatto non abbiamo grandi opzioni di dialogo.
Siamo pronti a qualsiasi scenario, ha detto in un discorso pubblico Benjamin Netanyahu. Nelle prossime ore il premier israeliano, tra l'altro, parlerà al telefono con il presidente statunitense Joe Biden. Nella striscia di Gaza, intanto, la guerra continua come da ormai quasi 10 mesi a questa parte. Il numero dei morti ha raggiunto quasi quota 40.000. A Gaza City è stata colpita una scuola dell'UNRWA, rifugio degli sfollati. I morti sarebbero almeno 15, circa 40 i feriti. Dopo l'omicidio di Haniyeh in Iran, Israele ha fatto sapere di aver ucciso il 13 luglio scorso un altro dirigente di Hamas, il capo dell'ala militare Mohammed Deif. La notizia però non è confermata da fonti palestinesi. Nel frattempo il movimento libanese Hezbollah ha annunciato questa sera di aver lanciato decine di missili sul nord di Israele. Da parte di Tel Aviv, il portavoce dell'IDF, le forze armate dello Stato ebraico, ha reso noto che 5 missili sono stati lanciati dal Libano sulla Galilea e che 2 di questi sono stati intercettati. Intanto ad Ankara, in Turchia, si è svolto oggi il più grosso scambio di prigionieri politici tra Russia e Occidente mai organizzato. I detenuti scambiati sono 26, provenienti da almeno 7 diversi paesi. Per il presidente Erdogan e per la Turchia si tratta di un grande successo diplomatico in un momento così difficile e complicato a livello geopolitico. Tra i prigionieri rilasciati dalla Russia ci sono il reporter del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, e il marine Paul Whelan, entrambi condannati per spionaggio da Mosca. Oltre a loro, anche diversi oppositori di Putin, come Vladimir Karamurza e il presidente dell'ONG Memorial. In cambio però, che cosa ha ottenuto Putin? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Savino, docente di politica internazionale, esperto di Russia.
Dal lato dei paesi occidentali, Stati Uniti, Germania, Polonia e Slovenia, sono stati consegnati alla Russia una serie di agenti alcuni dei quali molto particolari, come Vadim Krasikov, che nel 2019 aveva freddato un leader della guerriglia cecena, Zelimkhan Khangoshvili, al Tiergarten nel centro di Berlino. E Putin aveva più volte ribadito di voler vedere liberi dei patrioti e ha ricevuto in cambio, oltre a lui, le spie russe che sono state prese nei vari paesi. Insomma, si tratta di uno scambio importante, probabilmente è un segnale da parte di Putin nel dire che lui è disposto a dialogare con l'Occidente.
E che cosa significa allora per il futuro?
Significa che vi è probabilmente un canale con cui poter interloquire e che potrebbe essere in futuro riutilizzato per altre questioni. Vedremo.
Il presidente Putin ha firmato un decreto di grazia riguardante i prigionieri scambiati oggi e poi in serata ha incontrato all'aeroporto di Mosca i russi rientrati dopo lo scambio. Il premier britannico Keir Starmer invece ha offerto il massimo sostegno del proprio governo alla polizia dopo i violenti disordini organizzati dai gruppi di estrema destra seguiti agli accoltellamenti costati la vita a 3 bambini a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra. La diffusione di notizie false sull'accoltellatore, un 17enne nato in Galles da genitori originari del Ruanda e indicato falsamente su internet come richiedente asilo e musulmano, hanno provocato infatti proteste che hanno causato il ferimento di circa 50 poliziotti. Torniamo però in Italia, perché una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in Calabria. Secondo le prime rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo sarebbe compresa tra i 4.9 e i 5 gradi. L'epicentro è stato individuato a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, a una profondità di circa 21 chilometri. La scossa però è stata chiaramente avvertita anche a Catanzaro e in Puglia. La gente si è riversata sulle strade per sicurezza, ma al momento non sono segnalati né danni né a cose né a persone. Ancora la cronaca: è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale Niguarda un uomo di 49 anni investito insieme ad altre tre persone oggi pomeriggio da un furgone a Milano mentre camminava sul marciapiede. Il conducente del mezzo di 55 anni è risultato infatti positivo al test preliminare per l'alcol effettuato sul posto dai carabinieri. Lo sport e la politica, un connubio tra le due tematiche. È durato 46 secondi l'incontro di pugilato tra Angela Carini e Imane Khelif ai Giochi Olimpici di Parigi oggi pomeriggio. Carini si è ritirata in lacrime dicendo di aver subito un pugno che le ha fatto troppo male, ma di non essersi arresa. Il caso già stamattina, prima dell'incontro, era su tutti i giornali della destra italiana, che continua a polemizzare sulla pugile algerina e sulla sua identità sessuale. In realtà, per le informazioni pubbliche disponibili, Khelif non è altro che una donna. Non è una donna trans, ma un atleta che soffre di iperandrogenismo, una condizione rara, nota però da tempo alla medicina. Sentiamo allora su questo argomento la dottoressa Rosa Petale, medico dello sport e rappresentante della Società di Medicina Generale per la Salute delle Persone LGBT.
Si tratta semplicemente di persone che hanno caratteri sessuali esterni non corrispondono magari al sesso biologico. Tant'è che questa Iman Khelif ha sempre gareggiato con le donne. Chissà quante donne e quanti uomini hanno una minore o maggiore risposta al testosterone, piccole anomalie metaboliche che magari non vengono nemmeno dosate. È una cosa scientifica, credo che le persone debbano capire che ci sono competenze sulle quali è inutile dare dei pareri personali.
Nonostante questo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, peraltro in visita oggi agli atleti italiani a Parigi, ha detto che la gara non era alla pari, ha quindi attaccato il Comitato Olimpico Internazionale. Questo incontro è diventato inevitabilmente un caso politico strumentalizzato dalla destra italiana e non solo. Luigi Ambrosio.
È una di quelle volte in cui l'Italia è protagonista nel mondo, come hai detto tu, ma c'è solo da vergognarsi. Dopo la russa che ha invitato la pugile italiana in Senato a fare cosa non si capisce, e Meloni, Roccella e altri a dire quanto male fa alle donne questa cosa, è arrivato Elon Musk, il campione di trumpismo, uno che è andato alla festa di Fratelli d'Italia a Roma lo scorso dicembre. È successo che Riley Gaines, ex nuotatrice statunitense molto vicina a Trump, ha scritto su X: gli uomini non appartengono allo sport per le donne, e Musk ha commentato assolutamente, invitando a fare girare il tweet. L'hashtag Stand with Angela Carini è diventato strumento dell'alt-right statunitense. Angela Carini è una loro icona, Imane Khelif l'emblema della manipolazione della natura, il paradigma della ideologia woke, l'esempio vivente dell'odio contro le donne da parte dei sostenitori del gender. Peccato che sia tutto falso. Imane Khelif, come avete sentito, è una donna, nata donna, con una iperproduzione di ormone del testosterone che ne ha determinato lo sviluppo, ma per il CIO è tutto idoneo, può partecipare alle Olimpiadi. Ma cosa volete che interessi la realtà a gente che ha inventato il Pizzagate? L'estrema destra mondiale campa sulle bugie, sulla manipolazione della realtà. Con le Olimpiadi di Parigi ha iniziato a farlo con la falsa storia dell'ultima cena blasfema. Macron è il nemico, i diritti civili sono il nemico, Imane Khelif è il simbolo del male, un giornale italiano si può permettere di titolare «Il PD fa pugni con le donne», fake news, qualcosa resterà.
Accompagnata dal ministro dello sport Andrea Bodi, Meloni ha incontrato in privato Angela Carini. Nel frattempo Fratelli Italia ha fatto sapere di aver presentato addirittura un'interrogazione alla Commissione europea. Tante polemiche quindi, ma le Olimpiadi sono e devono essere soprattutto sport. In una giornata iniziata sottotono per il ritiro di Antonella Palmisano e il quarto posto di Massimo Stano, entrambi nella marcia, l'Italia si riprende vincendo due splendidi ori. Il primo è di Giovanni De Gennaro nella canoa e K1 a slalom, il secondo invece è di Alice Bellandi nel judo, categoria 78 kg. Il fioretto femminile a squadre è d'argento con Arianna Enrigo, Alice Volpi e Martina Favoretto, mentre Alice D'Amato ottiene un quarto posto ottimo nella ginnastica artistica artistica dominata dall'americana Simone Biles. L'atleta ligure manca il bronzo per soli 132 millesimi. Il bottino azzurro sale così a 16 medaglie, di cui 5 d'oro. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.